Benvenuti a questo nostro ultimo incontro per quest'anno, mese di maggio, mese dedicato da sempre a Maria. Allora, in questo percorso di approfondimento, ecco, dei grandi temi del cristianesimo, siamo partiti sul rapporto fede-religione, poi il peccato, salvezza, redenzione, incarnazione, resurrezione, tutti questi grandi temi, poi ce ne sarebbero da fare ancora anni, ecco, però in questo primo anno, ecco, di approfondimento di questi grandi temi, penso e pensavo che sarebbe stato interessante approfondire anche il tema di Maria, e il titolo la dice già lunga, no? Maria, donna o Madonna? Ovviamente, se abbiamo posto la domanda, la risposta mi sembra, è una domanda retorica ovviamente questa, no? Durante l'omelia, durante la messa, dice, alla fine ho detto la mia proverbiale, ecco, io sono sempre abbastanza accusato, ecco, diciamo, da certe parti di essere poco mariano, ecco, no? E di conseguenza un po' protestante, ecco. Non che mi dispiace la cosa, perché i fratelli protestanti hanno tante cose belle da dirci, ecco, però io sono, diciamo, ho poco affetto verso un certo tipo di mariologia, ecco, o comunque di figura mariana che ci è stata fatta passare, ecco. Quindi ho sempre avuto un po' questa allergia, ma da sempre in fondo, che poi è cresciuta, e allora ho pensato di proporvi semplicemente un cammino intellettualmente onesto su questa figura, e molte delle cose che dirò in realtà io le ho già presentate in un sabato che facemmo nel lontano 2014, ma penso che le persone molte siano nuove, ecco, quindi non, e perché aveva già sentito quel marzo lì, no, ripetita Juvent, quindi agli amici di Vercelli, ecco, a ripetere giovane. Poi rimaniamo anche aperti a un dialogo, ecco, no? Però non, qualcuno mi ha detto, ma adesso ci smonti anche la Madonna. Non è questione di smontare la Madonna, e di aprire il Vangelo e vedere chi era Maria in questo, nel Vangelo, chi l'ha incontrata, che, e poi tutta la costruzione che è stata fatta poi nei secoli. Comunque parto da un aneddoto, e tempo fa fu fatta una sorta di, fu posto un questionario. Il questionario a studenti di teologia di una grande facoltà teologica di Roma, e il questionario era questo, il titolo del questionario: se tu dovessi essere giudicato nell'ultimo giorno da qualcuno, potessi scegliere ovviamente, da chi vorresti essere giudicato, cioè davanti a chi vuoi comparire il giorno della tua morte, che era un po' questo il tenore della... Ora, le risposte sono curiose, perlomeno curiose. Al primo posto delle preferenze c'è stato Papa Giovanni, Papa Giovanni, il Papa buono, perché appunto, probabilmente, visto che lo si considera buono, abbiamo bisogno di qualcuno di buono che ci possa giudicare. Al secondo posto, appunto, la Madonna. Terzo posto, San Giuseppe, poi tutti i santi, e molto lontano il Padre Eterno, quello che poi in ultima analisi c'è. Ora, capite che c'è qualcosa che non gira. Cioè, c'è proprio qualcosa che non... che stona. Allora fermiamoci sul secondo posto, lasciamo, magari faremo un altro incontro su Papa Giovanni, ma qui ci fermiamo su Maria. Quindi molta popolazione cristiana vorrebbe essere giudicata da Maria, perché Maria è buona, perché Maria è la madre, perché Maria è comprensiva, e a questo punto più di Dio, più del Padre Eterno. Infatti, provate a pensare a questa cosa, ieri, ma forse anche oggi, nelle famiglie patriarcali, ma in fondo forse i più vecchi di voi in questa cosa ce l'hanno molto ben presente, quando bisognava chiedere qualcosa al papà, al padre, si passava sempre per la mamma. Cioè, se c'era qualcosa di grosso, qualcosa di... non si andava direttamente da questa figura del padre, ma si usava la mamma, la madre, come mediatrice. Infatti si diceva, si dice, no, forse ancora oggi, il figlio dice, dillo tu a papà, dillo a tuo, no? Come per dire, fammi da mediatrice tra me e il padre. Ora, questo stile, questo fatto eminentemente antropologico è ricaduto anche nel rapporto tra noi, la divinità e Maria. Cioè, è lì che è nato il termine di Maria come mediatrice. Chiedere le cose al Padre attraverso Maria. Chiedi tu, mamma, le cose al padre. Ora io mi chiedo, quale idea di Dio ci si portava dentro, o quale idea ci si porta dentro di Dio? Cioè, ma Dio ci fa paura? Perché non ci si rivolge direttamente al padre? Quindi vuol dire che forse è un po' malato il nostro rapporto col padre. Il nostro rapporto con Dio è un po' malato se abbiamo bisogno di una mediatrice così. Gesù, quando insegna il Padre nostro, dice, quando pregate dite Padre, non dice quando pregate dite mamma Maria, fammi arrivare la mia vocazione al Padre, capite? Quando pregate dite Padre. E a Gesù ha fatto di tutto perché ci fosse svelato, rivelato il vero volto di Dio. Un volto finalmente che non ci faccia più paura, che non incuta più terrore, che non sia distante sopra le nuvole, no? Quindi, ecco, questo bisogno di relazionarci con qualcuno per arrivare a Dio. Ma allora la domanda è proprio, è grossa, e quale idea di Dio ci portiamo dentro? Allora, io credo che fermarci intellettualmente, onestamente, ecco, a livello intellettuale, sulla figura di Maria, in ultima analisi ci guarisce forse, si spera, anche sul nostro rapporto col Padre, con Dio. Ora, noi siamo depositari, ovviamente, oggi noi... a livello teologico, spirituale, devozionale, anche siamo ovviamente depositari di 2000 anni di cose anche molto pesanti e di incrostazioni anche. Ecco, in 2000 anni di storia a noi sono pervenuti concetti di Dio come questi. Maria è la ricca figlia di Gioacchino ed Anna. Ecco, noi ci serviamo adesso di slide. Però devo creare un po' di buio, se no non vedete niente. Però attenti a non dormire, perché il rischio è altissimo. Vedete, sì. Ora, dai Vangeli apocrifi, non dai Vangeli canonici, dai Vangeli apocrifi noi sappiamo che Maria era figlia della ricchissima famiglia di Gioacchino ed Anna. Quindi Maria, donna ricca, ma ricca proprio di denari a questo punto. Poi qui siamo all'inizio del cristianesimo in qualche modo, fuori dai Vangeli canonici. Poi Maria ci è stata presentata come regina del cielo e della terra. Nel Medioevo si è affermata l'immagine di Maria come Madonna e Nostra Signora. Nel Rinascimento, ecco il Rinascimento, quindi XVI secolo, XVII secolo, succede qualcosa che ha avuto una ricaduta su Maria impressionante, che ci portiamo dentro fino ad oggi, cioè considerare Maria come dama, come signora. Pensate soltanto le slide, le immagini, guardate, è qui che nascono queste bellissime Madonne, Raffaello, tutto questo, no, Tiziano, tutte. Però sono delle dame, sono delle dame splendide. Il termine Madonna, se vogliamo, come la usiamo noi oggi, e nasce proprio tra fine Medioevo e inizio del Rinascimento. Madonna vuol dire mia signora, no? Madonna è questo, è lì che nasce il termine Madonna, mia dama, mia signora, quasi in tono cavalleresco in qualche modo, no? La signora. Poi più avanti abbiamo, viene impetrata come avvocata, e questa la dice lunga, avvocata nostra. Ce la troviamo anche in una preghiera, no? Ricordiamo a te, avvocata, abbiamo bisogno. Vi ricordate quando mi pare Giovanni, no? Che dice: se il nostro cuore ci rimprovera qualcuno, non temiamo perché abbiamo un avvocato presso il Padre. Adesso poi è nato anche, però non ci basta l'avvocato, ci vuole anche l'avvocata. Tornando all'inizio della Chiesa, addirittura si è arrivati, col terzo secolo, col grande concilio, Teotokos, concilio di Efeso, Teotokos, madre di Dio, madre di Dio. E poi corredentrice, il termine corredentrice che verrà ripreso anche ultimamente, è stato ripreso da Giovanni Paolo II, ma è un titolo già molto antico. Sentite come si esprimeva San Germano di Costantinopoli, siamo nell'VIII secolo, abbiamo anche il testo, dice: nessuno se non per te, o Santissima, consegue la salvezza, nessuno se non per te è liberato dai mali, nessuno se non per te ha il dono della grazia. Io qui noto una piccola esagerazione, se non per te. Capite che l'abbiamo trasformata in dea, l'abbiamo trasformata in dea. Queste sono prerogative che vengono rivolte a Dio. Se non per te non si può conseguire la salvezza. Oppure siamo nel X secolo, in un messale celtico, Maria è regina del mondo, salvatrice del mondo, redentrice del mondo. Redentrice, neanche No, poi è subentrato il titolo Corredentrice, ma qui abbiamo Redentrice del mondo. Ecco, qui siamo nel X secolo. Ora, il Concilio Vaticano II mette un po' le cose a posto, perché il Concilio Vaticano II forse si è accorto dell'esagerazione, no, che si è attribuita a questa figura, e in una costituzione, la Lumen Gentium, che si occupa anche della figura di Maria, dice, il Concilio esorta caldamente i teologi e i predicatori della parola divina ad astenersi con ogni cura da qualunque falsa esagerazione, come pure dalla grettezza di mente nel considerare la singolare dignità della Madre di Dio. Cioè, siate equilibrati, ecco, no? Non buttate via tutto, ma non facciamone una dea. Questo è importante. Questo lo dice il Concilio Vaticano II. Siamo a metà del secolo scorso, a metà del Novecento. Perché l'idea, sapete, quello che è passato per tanti secoli, che di Maria più si dice, tanto meglio è. Ma non è vero. Perché puoi dire anche un sacco di stupidaggini. Cioè, non basta dire tanto su Maria. Ma di Maria si può dire tutto. E no. Pensate alle litanie, no? che vengono usate al termine, quelle lauretane, che sono quelle in uso ancora oggi alla fine del rosario. Ma lì si dice di tutto, e chi più ne ha più ne metta, cioè proprio questa... E tanto è meglio, voi aggiungere un titolo, è stato aggiunto un titolo ancora, visto che non bastavano le 45, non so quante sono, abbiamo aggiunto ancora madre della famiglia e madre della... Un papa ne è aggiunta ancora, no? Madre della famiglia, madre della pace, qualcosa del genere. Non me ne intendo, ecco, però. Allora, facciamo un percorso, appunto, un po' onesto, e andiamo a aprire i Vangeli e andiamo a vedere cosa ci dicono i Vangeli. Cioè, noi di Maria possiamo sapere soltanto quello che ci dicono i Vangeli, e basta. Allora, se noi apriamo i Vangeli, o se vogliamo le lettere, cioè il Nuovo Testamento, no? Dobbiamo sapere il Vangelo, l'Antico Testamento non ci dice nulla, il Nuovo Testamento ci dice qualcosa. Cosa ci dice su Maria il Vangelo? Il Nuovo Testamento cosa ci dice? Pochissimo. E quel poco ci rivela che Gesù è donna e discepola, donna e discepola, non certamente Madonna. Questa è ciò che ci perviene da una lettura attenta del Nuovo Testamento. Una donna cresciuta come tutte le ragazze, le donne della Palestina del primo secolo. Una donna che ha fatto le sue fatiche, che ha fatto un cammino di conversione, sino appunto una conversione che l'ha fatta passare da donna a discepola, non da donna a Madonna. Cioè, alla fine del Vangelo noi abbiamo Maria come discepola sotto la croce. E questo è il pellegrinaggio della fede, che dice anche il Concilio, che Maria ha compiuto. Maria ha compiuto un pellegrinaggio nella fede. Cioè, di passare da donna a discepola. Ora, i quattro Vangeli ne parlano pochissimo. Tutto il corpus paolino, cioè tutte le lettere di Paolo, tutte, ne parla soltanto una volta in maniera indiretta parlando di Gesù. Siamo in Galati 4:4. Nata da donna. Gesù nato da donna. Non la nomina, non dice nulla. Tutte le lettere di San Paolo, soltanto una citazione di questo genere. Gesù è nato da donna, tutta la mariologia di Paolo è lì. Nella prima, seconda, terza lettera di Giovanni, nella lettera di Giacomo, nella prima, seconda di Pietro, nella lettera di Giuda, mai. Maria non viene mai nominata. Allora, da dove giunge questa teologia, questa spiritualità mariana che si sarebbe andata ad affermare poi nei secoli? E la Chiesa, è la Chiesa che è andata a, diciamo, a lavorare su quei pochi elementi del Nuovo Testamento che abbiamo, è andata poi a costruire sempre di più su questa figura, tanto da arrivare a noi quello che conosciamo, in qualche modo deificate in qualche modo. Non so se avete già incontrato questa espressione, no? Ad Jesum per Mariam, no? A Gesù per Maria. Ma teologicamente non funziona molto, sapete, perché è proprio vero il contrario. A Maria per Gesù. Cioè tu a Maria puoi arrivare soltanto mettendo in relazione con Gesù, ma non a Gesù per Maria, capite? Questo è importante. Un dato importante e fondamentale è che all'inizio della Chiesa l'unico interesse, all'inizio, cioè proprio nei primi secoli, è stato approfondire la figura di Gesù. A Maria ci si è dedicati in qualche modo all'inizio della Chiesa molto tardi. Il culto mariano, cioè il culto nelle liturgie, nella preghiera, il culto a Maria è nato non prima del IV secolo dopo Cristo. Non c'era un culto a Maria prima del IV secolo, siamo tra il 300 e il 400 dopo Cristo. E il primo testo liturgico in cui compare il nome di Maria è un messale del 440 dopo Cristo. Cioè, capite, si è aspettati 440 anni prima che il nome di Maria comparisse in un testo liturgico. Quindi non era di interesse della Chiesa primitiva questa figura. Perché? Ma perché tutta l'attenzione era a Gesù di Nazareth, è lui che ha rivoluzionato la storia, è lui la nostra salvezza, nel senso che vivendo come vive Gesù noi ci compiamo come donne e uomini in pienezza, questa è la salvezza. Però è la figura di Gesù di Nazareth che è stata sempre fatta oggetto di attenzione, approfondimento, studio. Allora proviamo a stilare, sempre in questo tentativo di conoscere questa donna, straordinaria ma sempre donna, una sorta di carta d'identità di Maria. Chi era Maria? Cosa sappiamo noi di Maria? Allora, come tutte le carte d'identità, iniziamo col nome. Maria. Non è un nome biblico, già questo è interessante. Maria non è un nome che compare nella Bibbia, è un nome molto profano, in realtà compare soltanto una volta di sfuggita ed era la sorella di Mosè. Però che non fece proprio una bella fine, nel senso che fu ammalatasi di lebbra, cosa vuol dire? Che era stata castigata da Dio, perché la lebbra era considerato un castigo di Dio, quindi forse per quello che nessuno più si è chiamato Maria nell'Antico Testamento, perché non aveva delle buone credenziali, ecco, no? Questo compare nel libro dei Numeri, nel Pentateuco, al capitolo 12, versetto 9. E qua è l'unica cosa che si sa di Maria, della come storia di Mosè, è il passaggio di Numeri 21, dove si dice: qui morì e fu sepolta Maria. Bon, non si sa più nulla. Quindi Maria compare così, quasi come un masso erratico nella cultura semitica. Poteva, non so, i genitori potevano darle un nome molto più in voga, no? Pensate a tutti i personaggi femminili straordinari dell'Antico Testamento, no? Poi, se vogliamo fare un'etimologia del nome Maria, perché si chiama Maria, sarebbe anche interessante, ma è una, diciamo che è un tentativo un po' arduo, perché esistono circa 74 etimologie diverse del nome Maria, quindi signora, esaltata, glorificata, sono tantissime le etimologie. Poi, figlia di chi era figlia Maria? E non si sa. Vi ho detto prima che un Vangelo apocrifo dice che, mi sembra che sia il protovangelo di Giacomo, dice che Maria è figlia del ricchissimo Gioacchino, ma il Nuovo Testamento non dice di chi è figlia Maria, non sappiamo. La madre, sempre stando a questo Vangelo apocrifo, risulta essere Anna, che è sterile, quindi Maria, che darà alla luce in maniera straordinaria Gesù, è nata lei stessa da un atto straordinario di Dio, perché la mamma di Maria, dice l'apocrifo, era sterile, quindi è intervenuto Dio che l'ha poi resa in grado di partorire. A 3 anni, poi questo lo diremo dopo, a 3 anni, dice, continua l'apocrifo, dicendo che a 3 anni Maria è stata presa, portata in collegio, al tempo era il tempio, portata al tempio, e lì dice l'apocrifo: dove era allevata come una colomba e riceveva il vitto per mano di un angelo. Ora, per fortuna che è un apocrifo che ci dice questo, no? Quindi noi non possiamo fare affidamento, ovviamente, per conoscere Maria da queste cose. Dove è nata Maria? Presumibilmente a Nazaret, forse a Nazaret. Qualcuno parla a Gerusalemme, altri di Betlemme, ma diciamo che è nata a Nazaret, non si sa. Forse da alcune congetture del Nuovo Testamento pare che possa essere Nazaret. Ora, Nazaret era un piccolissimo borgo della Galilea, a nord della Palestina. L'ho già detto forse questo riguardo a Gesù, ma Nazaret era veramente un villaggio che gli archeologi dicono che al tempo di Gesù era proprio fermo all'epoca della pietra. Si viveva in grotte, si viveva proprio con una povertà impressionante, anche rudimentale, non soltanto come povertà che vedremo dopo dovuta alla ingerenza romana, proprio un popolo, un villaggio poverissimo. Ecco, Maria pare essere nata lì. Quindi nata a Nazaret, provincia di Galilea. Voi sapete che l'Israele di allora era diviso in 3 regioni, quella nord, la Galilea, la centrale, la Samaria, e quella sud, la provincia del sud, si chiamava Giudea. Quindi la Galilea. Ora, la Galilea era appunto, non soltanto Nazare era poverissima, ma anche la Galilea era poverissima. Gli studiosi dicono che Il 90% della popolazione galilaica viveva sotto la soglia della povertà al tempo di Gesù. Quindi Gesù deve aver fatto la fame a Nazareth, in quegli anni che ha vissuto lì con i suoi. Perché? Ma perché ci sono i romani che esercitano una pressione fiscale esorbitante sui galilei. E i galilei non possono pagare le tasse così alte, perché? Perché non hanno soldi, e se non hanno soldi vendono i terreni, ma una volta che sono finiti i terreni vanno messi in prigione, perché in qualche modo devi pagare. Quindi Gesù ha vissuto tutto, noi forse ci dimentichiamo, questa passione per i poveri di Gesù, io credo che, si crede, che l'abbia imparata innanzitutto vivendo sulla propria carne cosa vuole dire essere poveri. L'ha visti a Nazareth in 30 anni di vita, cos'era la povertà. Ora, da qui la fama anche che i galilei venivano chiamati teste calde, erano molto famosi i galilei in Israele, perché erano un po' teste calde, un po', non so, noi pensiamo oggi a alcuni quartieri di Napoli, di Palermo, no? Questi quartieri difficili, no? Dove, ecco, Nazareth doveva essere un po' così, no? La Galilea, in particolare Nazareth, doveva essere un po' così, gente che era stufa di subire e quindi erano sempre in rivolta, sempre violenti, sempre agitati, no? Questo teste calde, che farà dire poi, più avanti nel Vangelo, a qualcuno: ma cosa può venire di buono da Nazareth? Ma lì sono tutti violenti, sono tutti, ma cosa, capite perché si è formata questa diceria? Ora, curiosamente, c'è una testimonianza extra biblica, una testimonianza rabbinica del tempo, che dice che Gesù, che parla di un certo Yeshua ben Pantera. Tradotto vuol dire Gesù figlio di Pantera. Ora, Pantera pare fosse il soprannome col quale erano conosciuti a Nazareth sia il nonno che il papà di Gesù. I Pantera venivano chiamati, erano dei soprannomi. Ancora no, probabilmente sapete, in campagna soprattutto si era conosciuti come famiglia, no? con dei soprannomi, non tanto col cognome, con dei soprannomi. Ecco, si pare che Gesù fosse figlio di Pantera e del nonno Pantera. Ora, Pantera non è proprio un complimento, ecco, no? Pantera è un nome quasi di guerra, nel senso di violenza, cioè i rivoltosi, La pantera è un animale non tanto mite, Quindi noi dobbiamo, stando a questa testimonianza, che è certificata, poi vi dico anche gli estremi se volete, se vogliamo stare, questo, chiamiamolo Giuseppe, che poi non si sa se sia stato Giuseppe il papà di Gesù, ecco, ma il papà di Gesù e suo nonno pare fossero questi rivoltosi di Nazareth e di Galilea. Quindi, e voi capite che è importante questo per comprendere quel passaggio in cui, quando Gesù comincia a fare la predicazione sull'amore ai fratelli, ai nemici, e porge l'altra guancia, vi ricordate che c'è qualcuno che dice: ma non è questo il figlio di Giuseppe? Come per dire, ma cosa stai dicendo? Tu arrivi da quella famiglia e cominci a parlare di amore per i fratelli, di pace, ma non è questo il figlio di Giuseppe? È curioso, Capite forse la necessità di conoscere un pochino, no? Ampliare un po' le nostre conoscenze. Quindi quando Gesù verrà chiamato Galileo, non è tanto per definirne la provenienza geografica, quanto per indicare la sua cattiva provenienza, un ribelle. Giuseppe Flavio, il grande storico del tempo di Gesù, dice che i Galilei sono tutti bellicosi fin da piccoli, bellicosi, cioè propensi alla guerra. Tra l'altro in Galilea si parlava un ebraico storpiato. Un Galileo, in giro per la Palestina, veniva subito sgamato, cioè si capiva subito che tu venivi dalla Galilea, perché parlavi un bruttissimo ebraico. Vi ricordate quando Pietro sta aspettando il processo di Gesù nel cortile, qualcuno gli avvicina e da come parla gli dice: tu sei Galileo, infatti il tuo dialetto ti tradisce. È quello, Pietro è Galileo e viene beccato subito, tu sei dei suoi, tu sei assieme a Gesù, perché il tuo dialetto, il tuo modo di parlare ebraico, che è un disastro, te lo denuncia. È interessante questo anche. Matteo 26, 73. Nata il... Eccola, qui c'è una piantina per far vedere dove è Nazareth e dove è Betlemme. Ecco, cioè un po' sono gli estremi. Questo è interessante per comprendere il viaggio, ad esempio, che la famiglia farà verso Betlemme. Betlemme è in Giudea, è giù al sud, vicino a Gerusalemme. Quindi Nazareth è proprio su, all'estremo nord, vicino al lago di Galilea. Ora, dove è nata Maria? No, scusate, quando è nata Maria? In realtà non si sa. Non si sa, ovviamente non si sa quando è nata. Adesso lo dico. La tradizione vuole che sia nata l'8 settembre. Mentre noi abbiamo dell'8 settembre un altro ricordo, la Chiesa celebra la nascita di Maria. Chi ha inventato questa data? È una data simbolica, ovviamente, è entrata in uso grazie a un Papa, si chiama Papa Sergio I, abbiamo anche l'immagine. Questo personaggio, siamo nel VII secolo, quindi siamo nel VI secolo dopo Cristo. Questo Papa si è preso la briga di dire che Maria è nata l'8 di settembre. Sinceramente non so perché, non chiedetemi. Comunque, a noi interessa piuttosto l'anno. Riusciamo a dare un anno indicativo per la nascita di Maria? Quando è nata Maria? Ora, bisogna partire da Gesù. Ora, gli storici ti dicono con una certa... certezza, scusate il gioco di parole, con sicurezza quasi, che Gesù sia morto la sera del venerdì 7 aprile del 30. Presumibilmente Gesù aveva circa 36 anni. Ora Maria, 36. Ora Maria, avendo partorito Gesù all'età di 13-15, questa era l'età in cui si partoriva, tra i 13 e i 15 anni, allora deve essere nata, possiamo mettere un margine, tra il 22 e il 20 avanti Cristo. Tra il 22 e il 20 avanti Cristo. Ora, dicevo prima che la tradizione costruita sul protovangelo di Giacomo vuole pure che sia stata, abbiamo detto, dopo 3 anni, presentata al Tempio. Qui abbiamo una bella slide di Giotto dove c'è la presentazione di Maria al Tempio. Ma non solo presentata, ma che abbia vissuto tutta la sua adolescenza, dai 3 ai non so quando, al Tempio, e il protovangelo dice, destinata come le vergini al servizio di Dio. Ma voi capite che qui c'è, questa è cultura greca, non è cultura pagana, erano le vestali che in qualche modo andavano, vivevano nel tempio a servizio di Dio, ma nella cultura semitica era impensabile questa cosa qui. Eppure il proto Vangelo di Giacomo dice che Maria è stata presentata, ha vissuto il tempio per servire già da piccola Dio, e qui avrebbe vissuto allevata come una colomba, ricevendo il cibo dalle mani di un angelo. Ora, la Chiesa cattolica ricorda ancora oggi l'evento della presentazione di Maria al Tempio. Tenete conto che non c'è scritto da nessuna parte questa cosa, che Gesù sia presentato al Tempio. Il protovangelo, sì, ma noi non possiamo fermarci sul protovangelo. Quindi Maria è stata presentata al Tempio, e la memoria oggi, la Chiesa cattolica la ricorda con precisione, il 21 novembre. Ogni 21 novembre c'è la festa della presentazione di Maria al Tempio. Festa introdotta molto tardi, siamo nel 1585, da Papa Sisto V. In questa giornata del 21 novembre la Chiesa cattolica ricorda in particolare le religiose di vita claustrale. È un po' la festa delle claustrali. Però è una festa fondata sul nulla, diciamo così. Però è simbolica, va bene. Se serve a pregare per le claustrali, preghiamo per le claustrali. Che va benissimo. Sesso. Beh, la carta d'identità a un certo punto ti chiede, no, di che sesso sei. Femmina, cosa, ma perché lo sottolineo, no? Perché cosa vuol dire essere, cosa voleva dire essere femmina in quel periodo? Per la Bibbia la donna, non è scontato, per la Bibbia, per l'Antico Testamento, essere donna è l'origine di tutti i mali. Eva insegna. Un florileggio. Allora, la donna ha avuto inizio, con la donna ha avuto inizio il peccato. Per causa sua tutti moriamo. Siracide 25-24, parola di Dio, parola di Dio. Poi, Genesi 3-12, meglio la cattiveria di un uomo che la bontà di una donna. Genesi 3:12, Coelet 7:28, parola di Dio. Forse le cose vanno un po' meglio nel Nuovo Testamento quando Paolo in Prima Timoteo 2:15 dice che la donna esiste e si salva a patto che partorisca figli. Cioè ci si salva mettendo al mondo i figli, come i conigli. Quindi questo, siamo già nel Nuovo Testamento, questo, il nostro buon San Paolo. Ora, sempre nella Bibbia, la donna, tanto per dirvi cosa deve aver passato Maria, comunque, lei era una donna incarnata in quella cultura. La donna appartiene all'uomo, ovviamente, è tra le cose dell'uomo, è considerata come semplice propaggine del marito, è oggetto prezioso finché vuole, ma oggetto tra gli oggetti dell'uomo. Vi ricordate nei comandamenti, c'è un certo punto che dice non desiderare le cose del prossimo, tra cui compare anche la moglie. Ora, un altro aspetto interessante è che le donne al tempo di Gesù non potevano assolutamente prendere il pasto con gli uomini, era impensabile che una donna si sedesse a tavola a mangiare con marito e figli. Prima i maschi in una stanza venivano serviti, in alcuni posti del Medio Oriente ancora così. Prima i maschi, quindi la donna se ha delle figlie in cucina a preparare, poi si serve, poi una volta in cui gli uomini sono serviti, ci si ritira in una stanza e si mangia il pasto con le proprie figlie. Ora, Maria, dobbiamo credere che non facesse eccezione in questa cultura. Le donne non potevano trovarsi fuori a parlare era impensabile, ma neanche camminare vicino degli uomini. Quindi una coppia sposata, l'uomo sarà sempre avanti e la moglie sempre qualche passo indietro. Voi capite la rivoluzione di Gesù quando parla a mezzogiorno in una piazza con la Samaritana? È una follia. Tanto che i discepoli dicono, si stupirono, dice Giovanni, che parlasse con una donna. È chiaro che si stupiscono perché non era culturalmente accettabile. Alla donna è preclusa l'educazione scolastica, cioè la donna non può andare a scuola ad apprendere e tantomeno insegnare, quindi dobbiamo credere che Maria non abbia ricevuto un'educazione scolastica. I rabbini, sono furbi i rabbini, dicono, il testo dice, loro dicono, se Deuteronomio, quindi se la Torah dice le parole di Dio siano risegnate ai vostri figli, i rabbini dicono, se avesse voluto Dio che anche le donne ricevessero istruzione avrebbero raggiunto e le vostre figlie, ma non aggiunto, ci sono il maschile, quindi vuol dire che Dio insegna soltanto la Torah ai figli, ai maschi. Le donne vivono sempre in casa da recluse, ci sono le inferriate alle finestre. La nascita di una bambina nella cultura ebraica, quindi quando Maria è nata, noi vediamo queste, ci sono molte immagini, pensate a Giotto, ma anche altri artisti che parlano della natività di Maria, no? Dove c'è tutta questa festa, tutta servita con l'uovo, no? Nelle icone, no? In realtà la nascita di una bambina nella cultura ebraica veniva accolta come una maledizione, nascere femmine era maledizione. Parola di Dio, Siracide 42, tanto che la Bibbia, io sto citando la Bibbia, non sto citando chissà chi, la Bibbia dice appunto che è una maledizione, Siracide 42, poi se ti nasce una bambina tu puoi, Ezechiele 16, puoi ucciderla, venderla come schiava, Esodo 21, la si può far morire di stenti. Quindi il genitore, se nasce una bambina, tu sei libero perché la parola di Dio te lo autorizza a fare questo. Nata una bambina, la madre è impura per 3 mesi. Vi cito, e poi ci sono tantissime altre cose, abbiamo fatto un incontro su queste cose tempo fa sulla donna, no? Però è interessante come poi la letteratura successiva alla Torah aggiunga queste, vi leggo un florideggio, ecco, anche qui di pensieri sulle donne dai testi rabbinici. Avendo dato il Signore all'umanità 10 misure di parole, le donne ne presero 9. Le donne sono golose, pigre, gelose, litigiose e poi origliano dietro le porte. Poi ancora dal Talmud. Da quale parte dell'uomo trarrò la donna, si era domandato il Signore, l'Onnipotente? Dalla testa? No, sarà troppo orgogliosa. Dall'occhio? No, sarà troppo curiosa. Dall'orecchio? No, origlierà appunto dietro le porte. Dalla bocca? No, chiacchiererà troppo. Dalla mano? Scialacquerà. Alla fine prese una parte del corpo molto oscura e ben nascosta, con la speranza di renderla modesta. Va bene, lavoro. Cosa faceva? Non poteva fare altro che la casalinga. Stando alla scrittura, la donna in casa era regina. Ah sì, dentro le mura domestiche poteva fare tutto, cioè lavare, stirare, cucinare, macinare il grano, fare la pasta, tutte queste cose, dentro puoi fare tutto, fuori però è meglio che non ti fai vedere. Quindi Maria ovviamente era così, cioè non pensiamo che Maria fosse molto diversa. Stato civile, beh qui è simpatica approfondire questa cosa, coniugata con Giuseppe. Ora che adesso che fosse proprio che si chiamasse Giuseppe lo sposo di Maria, questo è un altro discorso, ma non posso, dedicheremo una giornata su questa cosa. Comunque, questo Giuseppe, che tra l'altro ha un etimo, mentre per Maria ci sono 47 etimologie possibili, per il nome Giuseppe ce n'è una, che significa Dio aggiunga altri figli. Questo vuol dire Giuseppe. Dio aggiunga altri figli. Quindi è interessante che abbia questo etimo, perché in qualche modo si può anche pensare che Giuseppe abbia avuto poi, se abbia aggiunto altri figli. Era un augurio, è un nome di bene, di augurio, ecco. Fermiamoci un attimo su Giuseppe, perché è lo sposo di Maria, quindi bisogna approfondirlo. L'etimo è questo: quando si sposava, quanti anni aveva Giuseppe quando era assieme a Maria? Ora, sempre per essere intellettualmente onesti, noi dobbiamo credere che Gesù avesse tra i 18 e i 20 anni, Giuseppe. Perché era, mentre la donna doveva prendere marito tra i 13 e i 15, era questa l'età in cui ci si univa in fidanzamento e poi in matrimonio, sapete i due momenti, per l'uomo bisognava non superare i 20, i 18-20, quindi Giuseppe, o comunque il compagno di Maria, doveva avere circa tra i 18 e i 20. Quindi tutta questa iconografia del Giuseppe vecchio, del nonno, sembra un nonno in realtà di Maria più che il compagno, cerchiamo di farle cadere. Capite che dobbiamo in qualche modo credere che, perché ci è stato presentato sempre un San Giuseppe molto vecchio? Ma perché non puoi mettere un ragazzino vicino a Maria? Sai che tentazioni, Allora, e vuoi mica che Maria fosse tentata, perché lei è l'Immacolata, cioè la Vergine Maria, quindi capite che si è costruita questa figura anziana di Giuseppe. Ora, non mi fermo su Giuseppe perché ci porta via tempo, ma un'altra, ecco, sempre pensate il dramma di questo uomo, ad esempio, quando scopre che Maria, stando al Vangelo ovviamente, che sua moglie aspetta un figlio non da lui. Lui è andato, veramente doveva essere entrato in crisi, perché sapeva, lui era molto ligio alla religione, quindi conosceva anche la Torah e sapeva che Maria doveva essere uccisa. Non per lapidazione, ma per strangolamento. Sapete che... No, scusate, per lapidazione, non per... dopo il matrimonio, perché non erano ancora sposati, Quando Maria aspetta Gesù, quindi avrebbe dovuto lapidarla. Se fossero stati sposati, doveva strangolarla, perché si uccideva, c'erano due modi per far morire la consorte. Comunque, tutte queste cose le abbiamo già detto quando abbiamo fatto l'incontro sulle donne, quindi se qualcuno volesse recuperarsi, l'audio c'è sul sito. Ma torniamo alla nostra carta d'identità. Vedete, ecco, vi ho messo, capite come viene rappresentato San Giuseppe? Giuseppe doveva avere circa 18 anni, un bel ragazzo, medio orientale, scuro di carnagione. E guardate questo, cioè... Poi credo Gesù nord europeo, cioè nord... questo è... Baltico, no? È incredibile, cioè... Beh, comunque l'iconografia fa quello che può. Ora apriamo un discorso, continuiamo la carta d'identità. Figli. Eh beh, sì, qua ci sono delle slide che dobbiamo in qualche modo tagliare, se no diventa... Figli. Figli di Maria. Quanti figli aveva Maria? Presumibilmente uno. Di nome Gesù. E meno male, qualcuno dice... avuto, cioè che ha partorito in stato di verginità. Ora fermiamoci un attimo sulla verginità di Maria. Ora noi dobbiamo credere, nel senso che siamo obbligati a credere, ma non a pensare, ma a credere, che è diverso. Cioè la Chiesa ci obbliga a credere certe cose, ma noi siamo liberi di pensare altro, cioè bisogna di fede, no? Questo non coincidono le cose, Quindi noi siamo obbligati a credere che Maria fosse vergine, ma vergine perpetua, verginità perpetua. Cosa vuol dire? Che Maria era vergine prima del parto, durante il parto e dopo il parto. Questo è il dogma di fede, dovete credere a queste cose, Questa perpetua verginità di Maria nasce, è un dogma che nasce molto tardi, nasce nel V secolo d.C., poi definito, blindato, possiamo dire, ecco, col Concilio di Costantinopoli del 553. Ora, se stiamo al testo del Vangelo, allora, poi magari prendetevi il Vangelo, leggetelo con calma, adesso non possiamo fermarci, ma Matteo dice una cosa molto, vi ho messo anche la slide, ci dice una cosa interessante. Questa è la traduzione del 2008, la della CEI. Dice, senza Giuseppe, senza che egli la conoscesse, e conoscere in ambito semitico vuol dire unirsi sessualmente, quindi senza che Giuseppe si fosse unito sessualmente a Maria, ella, Maria, diede alla luce un figlio ed egli lo chiamò Gesù. Ora, in greco, nel testo originale, se noi leggessimo in greco, questa è la traduzione della CEI, CEI 2008, se noi prendiamo il testo greco e lo leggiamo, tradotto, non ve lo leggo in greco, tradotto letteralmente sarebbe: e Giuseppe non conobbe lei Maria, qui viene usata una particella eos che significa finché, fino a quando. Quindi il testo dice: e Giuseppe non conobbe Maria fino a quando non partorì un figlio. E chiamò il nome di lui Gesù. Cosa vuol dire? Beh, provate a tirare le conclusioni. Io non le tiro perché poi stiamo registrando tutto, ma se noi ci fermiamo al testo originale e non alla traduzione, capite che è un pochino, perlomeno stride. Cioè, non si unì a Maria finché ella non partorì, ma Gesù, e dopo... A questo si aggiunga che la Vulgata è la traduzione dal greco al latino, recita così: et non conoscebat eum donec peperit filium sum primogenitum. Cioè, tutto questo viene ripreso anche nella Vulgata, stessa cosa, quindi vuol dire che era accettabile questa cosa, capite? C'è una continuità, ma questa particella salta in italiano, nella traduzione italiana questa particella non c'è più, c'è nel testo greco originale, c'è nella Vulgata in latino, non c'è in italiano. Luca da parte sua dirà, diede, questo abbiamo detto che è Matteo, Luca dice, da parte sua, dice, diede lei, Maria, alla luce il suo figlio primogenito. Ora, perché Luca ha bisogno di usare il termine primogenito? Non bastava che dicesse, e diede alla luce il suo figlio che lo avvolse in fasce, no? Ora, forse, adesso così tanto per pensare, noi non crediamo a queste cose, ma le pensiamo, però figlio primogenito, ma primogenito vuol dire forse che poi ne avrà avuti altri, ne avrà avuti altri Maria? E io vi domando, e se ne avesse avuto anche altri, a noi? Cioè capite che non viene intaccato nulla, non viene intaccato nulla. Certo, salta la verginità di Maria post partum, scusate, sì, post partum, dopo il partum, ma a noi? Capite, questo è il disastro di aver identificato il concetto di verginità con una questione fisiologica, ma la verginità di Maria non ha nulla a che fare con l'imene, non possiamo essere banali, togliamoci da questa idea che la verginità abbia a che fare con un aspetto sessuale. Verginità, la verginità di Maria è infinitamente oltre questo. Cioè io credo, ma sono in buona compagnia, ecco, ma la verginità di Maria, cos'è la verginità? La verginità è lo spazio, è quell'ambiente concesso di non presunzione in qualche modo, questo ambiente donato di vuoto perché potesse compiersi qualcosa. Questa è la verginità di Maria, cioè una disponibilità all'azione di un altro nella propria vita. Questo vuoto che, come dice Leonardo Boff, dice il vuoto è un oceano di energia dove tutto è reso possibile. Cioè, quindi Maria ha vissuto se stessa a un certo punto come piena disponibilità perché potesse crearsi in sé qualcosa di grande, no? che la superasse, che... e disponibilità, questo non vuol dire che, e poteva accadere benissimo che fosse una disponibilità a un figlio, no? di mettere al mondo un figlio attraverso una via del tutto naturale come tutte le donne in qualche modo, no? Però la verginità di Maria, Maria certo è vergine anche dopo il parto, in che senso? È sempre questo spazio vuoto disponibile all'azione di qualcuno di più grande in qualche modo, di questo, quindi si è vergini. Meister Eckhart dice una cosa bellissima a riguardo, dice bisogna essere vergini per diventare madri, capite? Dobbiamo essere vergini per partorire vita, e la verginità è proprio questo, è questo spazio, questo vuoto, questa non presunzione perché possa accadere qualcosa in noi, oltre le nostre decisioni, oltre i nostri pensieri, oltre le nostre immagini, perché la vita ci trascende sempre, questa è la sana verginità, ma non ne facciamo una questione di sessuale, ecco. E poi voi sapete che si parla molto spesso nei Vangeli canonici, di fratelli di Gesù. Matteo 12, 46, Matteo 13, 55, Marco 3, 31, Giovanni 2, 12, 7, 3, 5, 10. Cioè, c'è tantissima letteratura evangelica che parla di fratelli. Tenete conto che gli evangelisti potevano usare, si dice, no, la tradizione dice che in realtà non erano fratelli di sangue, ma erano dei cugini, ma non c'è scritto in nessuna parte che fossero cugini, erano cugini, oppure erano figli di un primo matrimonio di Giuseppe, visto che era molto vecchio, quando è andato a vivere assieme a Maria, era già reduce di un, era vedovo, non separato, non si poteva, erano figli del precedente matrimonio di Giuseppe. Capite, questa è la posizione protestante, ma capite cosa abbiamo costruito, quando il testo poteva usare benissimo, ad esempio, un termine greco che significa proprio cugini, e invece usa adelfos, cioè proprio usa fratelli, i fratelli di Gesù. Tra l'altro lo storico Giuseppe Flavio, che non era certamente cristiano, nelle antichità giudaiche definisce Giacomo il minore, primo vescovo di Gerusalemme, come fratello di Gesù. Quindi anche a livello extrabiblico abbiamo i fratelli di Gesù. Lo chiama proprio fratello di Gesù. E non cugino o parente. No, fratello. Questo Giuseppe Flavio, tra il 37 e il 103 d.C. Lo stesso fa Eusebio di Cesarea, Sant'Eusebio quando parla di Giacomo lo definisce il fratello minore, il fratello di Gesù. Vi l'ho messo qui, vedete c'è un termine greco per esprimere cugino. Poi qualcuno ancora oggi dice no, ma in realtà, e qui ho messo le posizioni che sono contro a questa possibilità che Gesù avesse dei fratelli di sangue. I Vangeli, come la Bibbia dei 70, tendono a mantenere le voci ebraiche di origine, e in ebraico cugini e fratelli possono essere resi con lo stesso termine. Sono cugini, lo afferma Gerolamo, gran conoscitore delle lingue antiche, sono figli di Giuseppe avuti in precedente matrimonio, avesse avuto fratelli perché affidare la madre a un estraneo? Cioè, queste sono poi le posizioni contro. Però, perlomeno, permetterci il lusso di pensare anche in maniera diversa, ecco. Ora, questa abbiamo definito un po' la carta d'identità di Maria. Ecco, deceduta, sì, deceduta. C'è anche una bellissima slide. Qui c'è la morte di Maria del Caravaggio, che abbiamo anche messa lì. Ora, la prima domanda che dovremmo farci è questa: Maria è morta? Non è proprio di lana caprina la cosa, perché voi sapete che alcuni padri ritengono che Maria non sia morta, infatti si parla di transito di Maria. O dormitio virginis. Ora, Maria non poteva conoscere la morte. Lei è la Santissima, capite? Lei è la senza peccato originale, lei è questa Dea che in quanto Dea non può conoscere la morte. Quindi è entrata l'idea dell'assunzione di Maria in anima e corpo, quasi con un transito, cioè è passata dal sonno all'assunzione, senza conoscere la morte. Qui in realtà le tradizioni sono un po' diverse, nel senso che questa idea che Maria non fosse morta, che è stata subito assunta in cielo nel sonno, quindi che non avesse conosciuto. Anzitutto c'è un, secondo me, un'idea della morte molto negativa, cosa che Gesù ha conosciuto tutta la morte e fino alla fine, quindi non vedo perché Maria debba essere stata esclusa, esentata dalla morte, visto che è la morte è la cosa più reale della nostra vita, ecco, no? Anzi, non si dà vita senza la morte, perché la vita ha bisogno di nascita e di morte, ecco, quindi questo pensiero è proprio, vedete, è figlia, questa concezione di non far conoscere la morte a Maria è proprio figlia di una cattiva relazione anche col corpo, no? Perché il corpo in decomposizione, il corpo non può essere una cosa, no? Quindi abbiamo bisogno di preservare Maria, la Santissima, la Purissima, l'Altissima, la Bellissima, tutte queste cose dalla, vuoi mica che abbia conosciuto la morte come tutti, cioè no? Quindi vedete l'idea in qualche modo di esautorare Maria da ciò che è eminentemente umano. Eminentemente umano, come partorire figli, no? Perché abbiamo dovuto togliere questo, no? Come la morte, esentare Maria da tutto questo. Ora, dove Maria si è addormentata o morta, poi le tradizioni sono diverse in realtà. Qualcuno dice a Gerusalemme, dove gli angeli l'avrebbero deposta in un sepolcro, che tra l'altro è visitabile ancora oggi. Ogni tanto quando vado giù a Gerusalemme, dipende, è un luogo obbrobrioso, cioè, e quindi se sono in vena li porto giù, ma è sotto la base del Monte degli Ulivi, c'è cioè questa tenuta degli ortodossi adesso. Comunque c'è un sepolcro, dice che Maria sia stata seppellita lì e poi portata dagli angeli su in un altro, in collina sopra Gerusalemme, c'è un'altra chiesa dove in realtà Maria è stata deposta dagli angeli lì per poi salire al cielo. Quindi sono due luoghi di ricordo a Gerusalemme, cioè a Gerusalemme su queste due porte. Però voi capite che c'è tutta la tradizione legata ad Efeso anche. Chi è stato ad Efeso in Turchia è andata a vedere la casa di Maria dove Maria è morta. Perché c'è una tradizione che dice che a un certo punto Gesù, che Giovanni, l'abbia presa con sé dopo la morte di Gesù e l'abbia portata con sé ad Efeso, e lì Maria è morta. Allora, e come facciamo a conciliare le due tombe, una a Efeso e una a Gerusalemme? C'è un po' di, ecco, c'è una, così, un po' di contraddizione. Allora, adesso nel pomeriggio, siamo molto indietro al nostro programma, comunque facciamo quello che possiamo. Comunque nel pomeriggio vorrei vedere nello specifico come viene trattata Maria nei Vangeli, quindi cosa dice Matteo, cosa dice Marco, cosa dice Luca, cosa dice Giovanni, perché noi dobbiamo tornare al Vangelo, cioè attenerci al Vangelo, perché sono le uniche testimonianze che abbiamo su Maria, quindi essere un po' seri e stare sul testo. Ecco, prima di tutto questo, perché so che qualcuno poi magari va via dopo pranzo, allora vi dico qualcosa riguardo l'anno prossimo, nel senso che voi sapete che solitamente a quest'epoca avevamo già imbastito perlomeno il programma dell'anno successivo. Volutamente non abbiamo messo giù un programma, quindi non c'è un programma per l'anno prossimo, non c'è un adesso sto cercando le parole, ecco. Perché la casa è un po' in trasformazione, no? Nel senso che stiamo cercando di comprendere bene, noi a ottobre facciamo 11 anni che siamo in questa casa, no? E credo che dopo 11 anni si sia in qualche modo chiuso un cerchio, un percorso, no? Quindi stiamo pensando come reinventare un percorso che possa essere comunque ancora significativo, no? E quindi magari anche come tematiche, come attenzione, io così sento l'esigenza personale, anche con chi mi vive accanto in questa casa, con cui si pensa un po', che forse la via del silenzio, ecco, la diffusione della cultura del silenzio, della meditazione, sia una via da coltivare, da approfondire. Allora ci stiamo indirizzando un po' in quella prospettiva. Allora al tempo stesso ci si chiede se questa casa possa continuare a essere una modalità dove proporre tutto questo, oppure inventarsi qualcosa di nuovo, ecco, magari altrove. Quindi ci stiamo prendendo un attimo di riflessione. Quindi tutto quello che verrà proposto da settembre, da ottobre, perché adesso noi abbiamo ancora degli appuntamenti grossi, abbiamo il corso di esercizi di giugno, poi ad agosto facciamo un corso di esercizi, sempre legato alla casa, ma visto che fa troppo caldo qui lo facciamo su in Val di Susa. Quello che inizierà da ottobre in poi vi verrà comunicato attraverso o il nostro sito, se andate sul sito, che li metteremo, oppure tramite email, perché molti di voi ricevono le email. Ecco, chi non le ricevesse può lasciare le email. Quindi sarete avvertiti. Quindi non ci sarà tanto un programma, ma quando si pensano delle iniziative in casa o fuori casa, verrete avvertiti da questa mailing list, ecco. Quindi ci tenevo a dirvi che siamo, ecco, in questa epoca di trasformazione, ecco, no? Nella consapevolezza che se qualcosa dovesse finire è perché possa nascere qualcosa di ancora più grande, perché Goethe diceva muori e diventa, quindi per diventare, per trasformarci abbiamo bisogno anche di conoscere magari delle morti, anche se sono un po' dolorose. Bene, a meno un quarto il pranzo. Un po' noi, un po' Torino.